Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Stai ascoltando Michele Profeta, il killer di Padova. Quarto episodio. Proporzionalità. Quando l'autorità giudiziaria emette una sentenza, deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del condannato. La pena deve essere quindi proporzionata al reato commesso. Nel caso di un duplice omicidio volontario, è indubbiamente contemplato l'ergastolo. Secondo il codice penale, però, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Per il nostro codice è dunque necessario che chi commette un delitto sia in grado di comprendere il valore delle proprie azioni. Non può sottostare ad impulsi particolari. La linea di demarcazione tra questa capacità e incapacità può rivelarsi particolarmente ardua da definire, anche per gli psicologi forensi. Il caso di Michele Profeta, in questo senso, non si porta dietro il mistero di un delitto, ma inghiotte la nostra capacità di definire la consapevolezza, senza la quale non sapremo mai se una pena è proporzionata oppure no. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti, qui su Sky Crime. Nell'ultima puntata abbiamo lasciato Profeta nella sua città natia, perseguitato dagli usurai e deciso a scappare al nord per ricominciare da capo. Ce ne parla Fabio Sanvitale, giornalista investigativo.
Poi decide di trasferirsi al nord, devo dire che anche la moglie in fondo che gli dice ma vai su, è sempre un po' questa idea a sud che andando al nord ci sia qualche cosa da fare. Lo troviamo a questo punto a Padova. E così lui si butta, si trasferisce da solo, però in maniera molto misteriosa. Non dice dove abita, non dà un indirizzo, non dà un recapito, sempre un po' come fa lui.
A proseguire il ritratto di quel periodo torna la voce dell'avvocato Cesare Dalmaso, l'uomo che ha difeso in tribunale Michele Profeta.
Da benestante, di buona famiglia, con un'istruzione seria, viene a nord, dove non è nessuno e dove lui praticamente diventa l'uomo invisibile, l'uomo che non è nessuno, che non è niente.
Anche in questo periodo lui sostanzialmente non dice cosa sta facendo al nord, fino a che la moglie non prende, dice basta, vengo e va su. Nel frattempo cambia il carattere di Michele Profeta, si incupisce, diventa sempre più silenzioso anche dentro casa, dove alle volte è molto aggressivo, alternando questo però con dei silenzi prolungati, ostili, lontani.
Cristina Genesin, giornalista del Mattino di Padova.
Era un uomo che faceva il criminale di piccolo cabotaggio, diciamo, truffatore, viveva di espedienti e questo perché aveva estremo bisogno di soldi, non solo per il fatto di dover mantenere due famiglie, aveva una compagna con la quale viveva a Mestre, aveva una famiglia ad Adria, la moglie e i due figli.
In fondo la moglie ha capito che c'è qualcun'altra e ha anche capito chi è.
La compagna, l'amante, la signora Antonia, che era una signora siciliana che aveva seguito Profeta quando scappò dalla Sicilia pieno di debiti e si trasferì poi in Veneto.
Io ho litigato solo una volta con Michele Profeta, ho litigato quando ho parlato della sua famiglia. A quel punto non mi sono alzato io, si è alzato lui e mi ha detto no, io parliamo di tutto ma non parliamo delle mie famiglie.
Alla fine, a 54 anni, trova lavoro facendo volantinaggio. L'impatto che la sua condizione lavorativa può aver avuto su di lui ce la fornisce il magistrato di Padova Paolo Luca.
deve arrabattarsi distribuendo i volantini di carta, no? Le vecchie. E quindi è chiaro che 20 euro, 30 euro al giorno, questo è quello che riesce a mettere insieme. Era del 1947, nel 2001, quindi insomma era più che maturo. Ogni giorno, guardandosi nello specchio, aveva il segno del proprio fallimento.
Isabella Mertagora, professoressa di criminologia all'Università degli Studi di Milano, completa il profilo.
Lui, che di fatto economicamente e professionalmente era un fallito negli ultimi tempi, ecco, voleva invece dimostrarsi qualcuno in grado di fare, ma vittima dello stato, delle circostanze, di quello che vuole.
Ma c'è sempre nel fondo del suo carattere l'idea di essere meglio degli altri, più colto degli altri, di avere delle chance che dovrebbero essere riconosciute dagli altri e che invece gli altri non riconoscono. E monta la rabbia, la frustrazione.
Nelle sue lettere, Profeta motiva le sue azioni così. Perché non mettere strizza a quello Stato che con le sue leggi ingiuste e con i suoi abusi mi aveva tanto osteggiato? A me, che ho sempre combattuto le ingiustizie e che ho sempre aiutato il più debole. A me, che mi sono sempre schierato dalla parte dei perdenti, che ho sempre avuto il senso della giustizia, che avrei voluto essere John Wayne. A me, che mi sono sempre immedesimato in tutti gli eroi. A me, che sono stato sempre tradito e mai compreso.
Questo era Michele Profeta, un uomo dove la vita aveva sparato in faccia a lui. Le circostanze della vita avevano sparato in faccia a lui.
Sparare in faccia. L'avvocato Dalmaso usa questa espressione in senso figurato. Ma per Profeta forse non c'è più differenza tra reale e figurato. Quello che sente dentro è portatore della stessa verità che c'è fuori. Quella verità è una voce ascetica che lo porta ad agire. Questa voce, invece, è reale ed è la sua.
Ho sempre avuto un certo tipo di rapporto col Signore. Non ho mai fatto le solite preghiere, il Padre nostro che sei nei cieli. Ho dialogato come se fosse il nostro Padre celeste, e quindi ho parlato normalmente.
Era una persona, come dicevo prima, un narcisista, un invasato religioso, molto religioso.
A un certo punto della sua vita Michele Profeta pensa che Dio lo stia trattando male. È una sua interpretazione rispetto a tutti gli insuccessi e alle delusioni e ai fallimenti. È la sua lettura delle cose. Lui si sente pronto per ben altro rispetto a quello che vive.
Quello era un periodo che ero litigato con lui, quindi mi ero allontanato. Non andavo nemmeno in chiesa, perché ero seccato con lui, perché secondo me non mi trattava bene, e quindi non lo pregavo più e non andavo nemmeno in chiesa. Ecco perché possono succedere certe cose, perché il male è sempre in agguato.
Era talmente credente che lui era convinto di essere in preda a Satana. Cioè, quelle cose che ha fatto è perché Satana gliele ha fatte fare. Uno si chiede come un uomo profondamente religioso, cristiano, cattolico, come possa convivere con la, no, con questo tipo di reati gravissimi, più gravi.
E così racconta in una delle lettere scritte al suo avvocato. Tutto a un tratto mi sono sentito chiamare. Michele. Era una voce calma, consapevole. Ho alzato gli occhi, ho guardato in giro, ma non ho visto nessuno. Avrò sentito male, ho pensato. Stavo per riprendere le mie operazioni quando la voce riprese. Michele, ascoltami, sono io. Dissi ad alta voce, ma chi sei? Sono la voce amica, mi risposero. Non puoi immaginare, caro Cesare, la gioia che ho provato in quel momento. Eh sì. Perché a quel punto ero sicuro di sapere a chi apparteneva quella voce. Era quella della mia madrina, Santa Donna. Mia madrina è morta una ventina di anni fa, ma mi voleva un bene enorme e mi diceva: io ti proteggo, ti proteggerò sempre, anche da morta. Io sono la voce amica.
Quella voce la vogliamo chiamare come forza del male. Io la chiamo così. Non era una voce amica.
Gli avrebbe suggerito, addirittura ordinato, di fare dei sacrifici umani, uno per il male e uno per il bene. Detta così, si fa pensare a un grave elemento psicopatologico.
Paolo Missandron era un discorso diverso perché faceva riferimento al Dio del bene ed era un colpo solo. Boscolo no, faceva riferimento al Dio del male ed erano tre colpi. Perché nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per annullare la forza negativa.
Passione casa 1 euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché 1 euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Danetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Non è il primo serial killer che dice di essere stato guidato da una voce, però non è neanche il primo che sostiene una tesi che è da verificare. Anche su questo poi ci fu una battaglia tra i vari periti e consulenti, perché se c'era veramente la voce c'era il delirio. Se invece la voce non c'era e non ce n'era traccia nella vita precedente di Profeta, allora a quel punto là diventava un po' difficile dimostrare che il delirio era arrivato così tardi nella vita di quest'uomo.
Delirio vero? O è tutta una messa in scena? Con la speranza di ricevere una riduzione della pena? O perché no? Entrambe le cose.
Secondo me la voce di zia Antonietta è partito come forse un espediente, ma dopo ci credeva veramente. Comunque stiamo parlando di una persona che non ha un equilibrio. Attenzione, cioè stiamo parlando con una persona che ammazzava la gente a sangue freddo con una pistolettata sulla testa. Quindi entrare nella mente dell'assassino è parecchio difficile, perché lì il cervello è scoppiato, non ci sono delle regole, non ci sono i freni inibitori, non ci sono, e quindi è difficile fare un'analisi.
Questo personaggio è il frutto di una sua strategia personale per rimescolare un po' le acque, per buttare un po' di fumo negli occhi su una sua presunta incapacità. Se c'è una missione anche di responsabilità, come fu con le due lettere, a quel punto, secondo me doverosamente, la Corte d'Assise d'Appello dispose la perizia psichiatrica.
Capace o incapace? Qual è dunque la differenza e cosa comporta a livello penale? Ce lo spiega Fabio Sanvitale.
La differenza fondamentale sta nel verdetto finale, perché se è capace di intendere e di volere può essere dichiarato colpevole, ma se è totalmente incapace di intendere e di volere deve essere assolto, cioè significa è colpevole ma non lo posso condannare perché non capiva quello che stava facendo. Sarebbe finito non in carcere, ma in ospedale psichiatrico giudiziario. Però certo ai parenti delle vittime gli fa una bella differenza sapere se l'assassino è in carcere o se l'assassino è in un ospedale psichiatrico giudiziario.
E l'altra domanda è se sente ancora voci.
Mi succede a volte che mi sento chiamato, mi affaccio, sono nel bagnetto della mia cella, mi affaccio perché mi sembra che magari sia la guardia, invece non c'è nessuno.
Cristina Genesin.
Profeta è diventato un personaggio che i giornali hanno cercato di indagare a 360 gradi, e anche con l'aiuto di psicologi, psichiatri, come così opinionisti.
È psicopatico e odia se stesso. Ama il rischio e il gioco. L'assenza di visibilità lo ossessiona. Così scrivono i giornali dell'epoca.
Il ricordo personale del processo è stato un processo articolato, ma meno di quello che si può pensare, perché era una schermaglia tra periti, non c'era niente da fare, ero nelle mani dei consulenti tecnici.
Paolo Fietta, ex sostituto procuratore della Repubblica di Padova.
Se fosse stata riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere, è ovvio che sarebbe stato prosciolto e sarebbe stato disposto il suo internamento, il suo ricovero in una struttura di riabilitazione psichiatrica.
Seguono i dubbi di Isabella Merzagora.
Beh, cosa volete? Ho detto, fare cose terribili non significa per forza essere matti, non significa per forza essere incapaci. Dopodiché, se si ammazzano due persone, di fatto senza un motivo, beh, qualche cosina che non va ce l'avrai pure. Non sarai un genio armonico, questo siamo d'accordo.
Un vivente di Mestre che dopo l'omicidio Boscolo si ricordava che sono usciti a fare una passeggiata per Mestre a mangiare la pizza.
Lui dice di non aver provato nulla che dopo aver ucciso. Ci verrebbe da dire, ma come? Almeno un po' di rimorso? Niente. Mi par strano. Non dice neanche sollievo se effettivamente le voci gli hanno dato questo incarico e lui l'incarico l'ha portato a termine, avrebbe dovuto casomai sentir sollievo. Neanche quello. Ma la consulenza per il pubblico ministero concluse comunque per la presenza di una patologia, parlò di disturbo di personalità.
La Corte ha respinto qualunque ipotesi di perizia psichiatrica e è arrivata alla conclusione che Profeta meritava l'ergastolo.
Durante la detenzione, Profeta si iscrive all'università, facoltà di filosofia. È il 17 luglio 2004 quando si presenta per sostenere un esame. Uno dei professori ricorda di averlo visto abbassare la testa, socchiudere gli occhi e poi cadere in preda delle convulsioni.
E poi il destino lo porta a morire il giorno che doveva sostenere il primo esame di fronte alla commissione che si era recata a San Vittore per sottoporlo all'esame.
La notizia della sua morte è un sollievo per chi ha rischiato di morire per mano sua, come Leonardo Carraro.
È brutto da dire. Io la mia serenità l'ho trovata quando lui è morto.
Un colpo di pistola alla nuca, così è stato ucciso ieri sera un tassista padovano, Pierpaolo Lissandrone.
Il ritrovamento del corpo di Walter Boscolo, anche lui 38 anni,
Michele è ucciso in un appartamento serial killer di Padova e scomparso davanti ai giudici del tribunale.
Una lunga scia di morte, un filo rosso sangue che attraversa Padova.
Mi sono scoppiato a piangere, sono queste cose che sono difficili da spiegare, non sono facili, non so dirti. Così è andato, davvero.
Che cosa rimane dunque alla fine di questa storia? Si è più compreso cosa lo abbia spinto ad agire in questo modo? A vendicarsi contro il mondo? Il PM Paolo Fietta.
Tutto sommato la vicenda di un uomo qualunque, come può essere, come possiamo essere tutti, no? Questo che rimane un po' l'enigma, almeno dal mio punto di vista.
C'è questo conflitto continuo fra aspettative e realtà, ed è questo che lo porta poi a perdere il controllo di sé. Non avere la volontà di sedare i propri impulsi negativi. Tutti li abbiamo, spesso e volentieri si fanno sforzi anche notevoli per contenersi. Ecco, lì non c'è stata questo sforzo.
Solo il matto può fare una cosa del genere. Io non sono matto, io non la faccio. Non funziona così, purtroppo. Conviene essere un po' vigili e non pensare che a noi mai succederà, perché il male ci appartiene.
Me lo ricordo, tutte le sere me lo ricordo. Quando vado a letto, fai i conti con la giornata e dico, beh, sono fortunato.
Noi, che non ci considereremo mai capaci di simili efferatezze, dobbiamo fare i conti con un segreto che permea il nostro inconscio. Riaffiora proprio attraverso casi come questo.
Il male esiste. Lui è stato la prova concreta e vivente. Il male esiste.
Hai ascoltato Michele Profeta, il killer di Padova. Una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.